È giunto il momento della parola perché tra le righe ci piace, no? Sondare, scoprire, investigare parole attraverso poi le vite dei nostri ospiti. E approfitto e do subito il benvenuto al nostro ospite di oggi, che è proprio qui davanti a me. Benvenuto Marco De Domenico.
Ciao, grazie, grazie mille.
Beh, una voce, ma chissà se qualcuno si accorgerà di questa voce calda, avvolgente, perché Marco, prima di spoilerare la tua parola nella vita, fai lo speaker e il doppiatore, e si può dire che sei uno scrittore, visto che sei a un libro scritto?
Sì, forse dopo un libro è troppo poco, però mi piace pensare di essere un artista completo, e quindi non solo della parola parlata, ma anche di quella scritta.
E a proposito di parola, qual è la parola che porti oggi a tra le righe?
La parola che ho scelto per questo spazio che avete, e per il quale vi ringrazio, mi state ospitando, è in-frangibile. Il tutto il suo contrario, insomma. Parliamo di una personalità frangibile, come lo è il vetro, ma duro come il vetro, quindi infrangibile. Per una serie di eventi che mi sono capitati, per come la vita ha scelto di trattarmi in questo scorcio sulla Terra, va bene, infrangibile.
Senti, prima abbiamo ascoltato Giorgio Poi e recentemente ho ascoltato una sua intervista dove lui ha citato Charlie Chaplin, dicendo, sono parole di Charlie Chaplin, quindi non di Giorgio Poi, che la vita vista da vicino è una tragedia, ma da lontano invece è una commedia. Cosa ti risveglia questa affermazione?
Una cosa che diceva mio papà quando ero bambino, che visti da vicino siamo tutti strani. Agli occhi di oggi, di me cinquantenne, secondo me aveva ragione. Ogni dramma visto da troppo dentro è inevitabilmente un dramma. Da lontano sì, si trasforma in commedia, ma è tutto commedia. Prova a guardare la Terra dallo spazio. Alla fine è un cerchio tondo e azzurro, non percepisci nemmeno le guerre, non ti arriva nulla. È solo una bellezza nel suo complesso. Ecco, visti nel nostro complesso, come razza umana siamo belli. Visti da vicino, ognuno con le proprie personalità, forse un pochino meno. Ecco.
E senti, tornando alla parola infrangibile, beh, iniziamo un attimo per esempio, ho letto il tuo libro, Ci penserò domani, che ho proprio qui davanti, ed è stato proprio un viaggio, penso che ci ho messo un pomeriggio a leggerlo, non riuscivo a smettere, ma letteralmente, non lo dico per adularti, magari mettiamo in comunicazione questo libro che ho tra le mani, Ci penserò domani, e la parola infrangibile.
La parola che secondo me mette in comunicazione infrangibile con Ci penserò domani è procrastinazione, nel senso che ho scelto questo titolo proprio perché credo di essere un procrastinatore naturale. Perché affastellarsi a fare oggi quello che potrei con molta calma fare domani, dopodomani o domai, che sarebbe molto nel mio stile. E questo è uno dei miei lati frangibili, perché comunque spostare a domani quel che dovrei fare oggi è un elemento di frattura dentro di me, perché mi ha procurato guaio, mi ha creato un nocumento. Per cui ci ragiono sempre molto a fondo e molto a lungo ogni volta che so che devo fare qualcosa e non ho nessuna voglia di farlo.
Hai citato la parola frattura e mi ricollego un po' a quello che ho letto tra le pagine del tuo libro, dove mi sembra di se ricordo bene c'è scritto che la tua vita è stata un po', non la tua vita, perché in realtà il protagonista del libro si chiama Carlo, però Carlo e Marco, dov'è il confine?
Sono due parole di cinque lettere. E Carlo in realtà è Marco, solo che se l'avessi pubblicato col mio nome per protagonista, probabilmente non sarei qui, ma in qualche aula di tribunale. Per cui, insomma, c'è una manleva giudiziaria all'inizio del romanzo in cui spiego che è tutto frutto della mia fantasia. Ecco, naturalmente sta al lettore capire, provare a intuire dove è veramente fantasia e dove invece mi sono ispirato a fatti realmente accaduti. Io nella mia testa lo so, quanto realmente siano accaduti quei fatti, ecco. E, beh, insomma, in buona parte sono successi veramente romanzati, perché posso immaginare quanto possa interessare a chi non mi conosce della storia di uno, sì, veramente di uno sconosciuto, però siccome io pensavo fosse una storia simpatica e divertente da raccontare, anche con dentro, insomma, una quota di umanità grande, ho scelto di aggregare il tutto in un romanzo che si chiama romanzo perché è romanzato, però poi, insomma, i fatti sono realmente ispirati alla realtà.
Umanità, coraggio, forza, sofferenza, mi viene da dire, musica, voce, famiglia, tante parole costellano questo libro. E poi è successo qualcosa, era l'11 dicembre del 1995 che ti ha segnato veramente.
La notte dell'11 dicembre è stata del 1995 è stata la mia ultima notte da normodotato. E la notte successiva ero un disabile, con un pezzo in meno. Mi hanno amputato la gamba destra in seguito a un incidente in moto che ho fatto andando a lavorare alla radio. Facevo e faccio il conduttore radio-televisivo, e quindi dire che la radio mi debba molto magari è eccessivo, che mi debba un piede sì. Sì, l'ho lasciato lì da qualche parte, non mi ricordo dove.
E quell'evento, appunto, a proposito anche di essere infrangibile o sentirsi infrangibile, insomma, ruota intorno a questa parola in maniera eclatante.
Sì, perché nel momento in cui mi è toccato misurare l'asfalto con il mio corpo, mi sa che non mi è piaciuto più di tanto. Sì, lì ho misurato veramente la mia frangibilità. Pensavo di essere vicario di Dio in terra, invece ho scoperto che non era esattamente così.
E lì eri, quanti anni avevi? 95?
20 anni.
Pensare che avresti dovuto da lì a qualche giorno intervistare lui, ricordo bene?
Vasco.
Quel Vasco,
sì.
Che adesso ci ascoltiamo, cosa ne pensi?
Mi sembra un'ottima idea.
Infrangibile è la parola di oggi che ci porta Marco De Domenico. Nella vita fa lo speaker, il doppiatore, ha scritto un libro, Ci penserò domani, di cui il protagonista è Carlo, che in qualche modo il confine tra Carlo e Marco non c'è molto, ecco, insomma è un po' il suo, si può dire, l'alter ego, Marco.
Sì, alter ego mi piace, poi i latinismi mi piacciono tutti.
Abbiamo sentito primo Vasco, siamo rimasti a quel giorno. Era giorno o notte dell'11 dicembre?
Il fatto è avvenuto alle 10 del mattino del 12 dicembre, 12. Quindi il giorno dopo rispetto a questa notte, insomma.
Dovevi andare già lì, insomma, muovevi i primi passi, no? In televisione,
sì.
Lavoravi appassionato di musica, di voce, di speakeraggio, ti avrebbe aspettato Vasco per un'intervista. Vasco non l'hai mai incontrato, l'hai visto tante volte però.
Sì, l'ho visto da fan, desideravo intervistarlo per davvero. Poi un po' è accaduto in una radio l'anno dopo, dove lavoravo con le stampelle, non avevo ancora messo la mia prima protesi. E quando lui è arrivato col suo entourage per la promozione del disco, che era Credo Nessun Pericolo per Te, mi ha visto e col suo modo di parlare caratteristico, adesso non ripeto naturalmente la parolaccia, però ho detto qualcosa del tipo: cosa ti è successo? E io ho detto la roba di qualche mese fa. E però è stata una bella intervista, ecco, in quell'occasione è stato bello. E poi da fan sono andato a tantissimi suoi concerti. Ma insomma, è veramente, pensa come me, credo che sia il mio lato rock nel mondo reale, ecco. Vasco è, ho come la sensazione che ogni canzone che scrive la scrive per me.
Vasco è infrangibile.
Sì, eh. E infatti è in onda su Netflix con la sua serie che si chiama porca miseria, adesso mi sfugge il nome, però è una parola che è molto, è il supervissuto.
Sì.
Ecco, supervissuto potrebbe essere un'altra parola, è molto simile a infrangibile, cioè supervissuto, uno che ha vissuto, stravissuto, però è sopravvissuto alle sue intemperanze, insomma, al suo modo molto rock di affrontare la vita. Ecco, in questo mi ci trovo molto.
E senti, a proposito di infrangibile, che è la parola che porti oggi, beh, si può dire che è infrangibile anche la tua passione, questa dedizione che tu metti nel tuo lavoro. Quindi nella tua email, quando tu scrivi sotto nella firma c'è scritto Voice Talent.
È una cosa che ho dovuto sostituire soltanto di recente, poiché il mio lavoro si è molto spostato all'estero, nel senso che vengo più facilmente convocato dalle case di produzione internazionali che non da quelle italiane. Prima c'era scritto Marco De Domenico, speaker, doppiatore pubblicitario. Poi, rendendomi conto che la fraseologia italiana non restituiva molto della mia attività professionale ai miei clienti stranieri, allora ho scelto di mettere Voice Talent, che è come siamo chiamati noi all'estero, talenti vocali. Anche perché public speaker, perdonami Natasha, uh-huh, è una traduzione sbagliata, in inglese vuol dire altoparlante. Ecco, e noi non siamo altoparlanti.
No, no. No, direi di no. Ma a proposito anche della tua storia, abbiamo sentito che c'è stato, beh, un forte strappo, no? Avevi 20 anni. Comunque, quanto il tuo lavoro, la tua passione ti hanno veramente aiutato anche a trasformare situazioni di vita non semplici, no?
Molto. Moltissimo, credo di aver fatto del mio lavoro una ragione di vita. Prima di diventare padre ero totalmente dedito alla mia attività professionale, che ho visto crescermi fra le mani. Io ho un microfono tatuato sulla spalla sinistra. Se non è passione e innamoramento per questo mestiere, diciamo una cosa così grande, sì, comunque mi ha aiutato molto, specialmente nelle fasi iniziali in cui non sapevo bene chi fossi più, così con questo aspetto asimmetrico, guardarsi allo specchio, non riconoscersi. Non è molto nella natura umana ritrovarsi con un pezzo in meno, è un lutto che va elaborato. Mio papà mi accompagnava tutti i giorni in radio e in televisione, credo che abbia fatto il tassista per i primi mesi, nonché lo psicologo, ecco, insieme a mia mamma. Non è stato facile, ma diciamo uniti e unendo il tutto alla mia passione, veramente, credo che lì la passione mi sia arrivata addosso tutta assieme. La sera lavoravo nei locali come DJ, arrivavo prestissimo con le stampelle perché mi vergognavo a farmi vedere, cioè io devo animare loro, non devono essere loro ad animare me, no? Mi sentivo mostruoso, quindi arrivavo presto che il locale apriva, andavo in console, appoggiavo le stampelle, facevo il DJ per tutta la serata e poi a notte fonda, quando il locale chiudeva, tornavo a casa.
Prima hai citato tuo papà, tra l'altro prima eravamo insieme, ti ha anche chiamato, no? Quindi c'è questa forte vicinanza, nonostante tu sia cresciuto, il papà e il babbo c'è sempre. Allora mi chiedevo, rispetto anche all'essere frangibile,
brava,
quanto sia importante avere anche una famiglia, tu hai detto anche unita, no? Che sia importante una famiglia unita.
Sono stato letteralmente avvolto dal loro affetto e dal loro amore quando ne avevo più bisogno. È stato indispensabile e i rapporti di forza che si sono stabilmente creati fra di noi sono rapporti con una persona veramente frangibile, cioè io per loro sono Marcuccio, sono quello che ha sofferto, che si porta dentro un dolore grande, per cui è la persona da tutelare, da proteggere, e nessuno scardinerà mai queste leve che si sono create. Per buona pace un po' di mio fratello e dei miei amici, anche per loro sono una persona frangibile e infrangibile, frangibile da aiutare quando serve, infrangibile perché sanno che sono abbastanza un rullo compressore poi quando mi metto in testa di fare qualcosa.
Un'altra cosa, abbiamo ancora una manciata di minuti prima delle informazioni, leggevo un passaggio, quando ti hanno assunto in televisione hai citato Emily Dickinson che diceva che la riva è più sicura ma a me piace combattere con le onde. Ti piace questa cosa?
Sì, leggermente contro la natura umana, perché vuol dire esporsi deliberatamente al rischio, all'avventura, però Marco è fatto così, io a riva mi annoio, non ce la faccio, devo combattere contro le onde.
Quindi non importa avere una protesi o con una mancanza, lo metto insomma, che non è una mancanza, o è una mancanza?
Per me è un plus, nel senso che tutto il senso di essere speciale che provo dentro, secondo me molto arriva da lì. E poi in fondo, non so, vado ancora in motocicletta, sono andato a Capo Nord nel febbraio del 2018 in moto, su una lastra di ghiaccio da Oslo fino a lì a condurre una trasmissione televisiva. Vorrei tanto capire dov'è la disabilità in tutto questo.
Quindi i limiti dove sono nella testolina?
Come sì, fra un orecchio e l'altro, anzi fra un padiglione
per
della
quello
cuffia
che metti
e
le
l'altro,
cuffie.
Sì, per tenere fermi i pensieri, sì, sì.
Marco De Domenico, grazie, ricorda la parola infrangibile, adesso ci ascoltiamo i Gotthard con You. Devo ammettere che mi sento un po' in soggezione avere insomma uno speaker, un doppiatore che fa questo di mestiere e parlare davanti a lui, no? Mi dico chissà cosa pensa mentre parlo, userò la voce nel modo giusto. Marco De Domenico.
Insegno più che proprio questo lavoro, è più che altro è perché insegno dizione, uso espressivo della voce in un'accademia di recitazione a Milano e al Politecnico nell'ambito del corso di marketing, inevitabilmente insomma insegno public speaking, quindi ogni persona che mi parla inevitabilmente passa attraverso il vaglio del mio giudizio, ma e poi è sempre un giudizio però puramente estetico, non mi permetterei mai di giudicare i contenuti, inevitabilmente per deformazione professionale giudico come una persona adopera il proprio strumento musicale personale che è la sua voce, perché io insegno a usarla al meglio, come se fosse una vettura di Formula 1.
Insomma, a me tocca, come si dice, quindi è toccato a me, Marco De Domenico, speaker, doppiatore, autore del libro Ci penserò domani. La sua parola è infrangibile. Marco, infrangibile, diciamo che hai avuto anche un passato da ragazzino, da ragazzo, dove insomma i tuoi compagni non te l'hanno fatta proprio passare bene, bene, bene.
No, sono sempre stato obeso. All'elementare mi dicevano: De Domenico, vai a rimbalzare da un'altra parte, per dare l'idea dell'aspetto sferoide che avevo. E poi in prima liceo mi hanno infilato dentro, il primo giorno di scuola credo, mi hanno infilato dentro un armadio di metallo, ci hanno buttato dentro una moneta da 100 lire fingendo che fosse un jukebox umano, e davanti a un migliaio di persone mi hanno fatto cantare Tu scendi dalle stelle, e da allora mi chiamavano Puffo Canterino.
E non canti più Tu scendi dalle stelle?
No.
Non ti piace più?
Non so se mi sia mai piaciuta, ora meno che meno, senz'altro.
Senti, però a proposito della parola che hai portato, infrangibile, no? Che a seconda dal luogo in cui si guarda può avere un significato diverso, perché frangibile, aver vissuto anche questa parentesi di bullismo, quindi l'essere bullizzato, ti ha un po'... non so se dire fortificato da un lato, sicuramente ti ha fatto soffrire molto, però dall'altra parte è stata un po' una palestra di vita che ti ha permesso di essere il Marco cinquantenne di oggi.
Non è certo quando tutto va bene che noi cresciamo. Io, a me piace dire che si cresce nel dolore, nella frustrazione, per cui io accolgo il dolore e la frustrazione come doni, se dovessi pensare a un me che cerca di essere migliore giorno dopo giorno. E poi la consapevolezza del sé deve assolutamente passare attraverso la frustrazione, per cui averne ingoiato e metabolizzato una certa dose credo sia stato funzionale da un lato, un po' disfunzionale, perché tende, diciamo che tutti questi aspetti dentro un ragazzino, insomma, nell'adolescenza vanno a formare un temperamento che poi va sempre preso però con estrema delicatezza, cioè non credo che sia facilissimo trattare con me, condividere più di certi spazi con me, forse di questo parlavamo anche a microfoni spenti. Buona fortuna per chi dovrà confrontarsi, diciamo, con me, perché non escludo che sia così facile, così spontaneo. No, spontaneo sì, facile non molto, no, me ne rendo conto, alla fine vivo quasi in perfetta solitudine e penso anche di meritarmelo un po', ecco.
Perché meritartelo?
Domanda di riserva.
Domanda di riserva. Allora parliamo dei tuoi figli.
Oh, questo è un bellissimo argomento.
Pensando alla parola infrangibile, anche a quello che hai vissuto tu da ragazzino, beh, come tutti i ragazzini, ognuno ha un po' magari quel tallone d'Achille per cui viene preso in giro, perché magari si mostra nelle proprie vulnerabilità, allora viene preso di mira. Cosa insegni loro attraverso la tua esperienza?
Beh... per esempio, escludo che i miei figli possano mai parcheggiare senza averne diritto su uno stallo per disabili, perché hanno assistito a scene in cui papà faceva si arrabbiava quando vedeva gli altri farlo, e poi loro conoscono la disabilità dal di dentro, perché loro papà è disabile da che loro ne hanno memoria, per cui da questo punto di vista li ho educati pur senza dir nulla, in definitiva, cioè li ho educati semplicemente col mio agire, che poi è il modo più definitivo e più concreto di educare, più che con le parole, con i gesti, con i fatti. Quindi li ho messi tutti i giorni, quotidianamente, di fronte ai vantaggi e svantaggi della disabilità. I vantaggi sono psichici, nel senso che possedere, vantare una disabilità è secondo me un aiuto per lo spirito. Svantaggi sono funzionali, quindi qualunque gesto, anche semplice, come anche fare una rampa di scale nel mio caso, o anche sollevarsi dal bidet. Ecco, faccio un'immagine forte, ma secondo me dà l'idea di quanto la quotidianità debba essere però riparametrata ai propri problemi. I miei figli hanno assistito a tutto. Mi ricordo quando erano piccolini giocavano col mio mancone, cioè con quel che resta della mia gamba amputata. Io fingevo fosse un bulldog, un cane che abbaiava, e loro giocavano proprio mettendo il ditino, io facevo blu 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 blu, e loro ridevano come matti. Per loro vedere uno senza una gamba o senza un braccio è una cosa del tutto normale, e non lo fu per me quando mi amputarono. Io dovetti abituarmi, per loro è l'assoluta normalità. Da questo punto di vista penso di aver messo al mondo e appunto due genietti.
Una battuta su cosa se ti ha reso infrangibile diventare padre.
Sì, è stato allora che ho ripreso la patente della motocicletta. Non ho guidato per 15 anni, dal 90... No, mi sa di più, dal 95 che ho smesso di guidare la moto, 2005, no sì, fino al 2010. Poi nel 2010 è nato il mio primo figlio e mi sono detto: vai, ho lasciato un seme, un pezzo di cognome, ora posso tornare a fare la cosa che mi piace di più. E mi sono ripreso la patente della moto, naturalmente una patente per disabili alla guida di motociclette, che è un po' più difficile da conseguire.
E poi c'è Ligabue, ma dopo scopriamo che legame hai con Ligabue, con Hai un momento Dio.
Ero in ospedale in rianimazione, in fin di vita, e la radio passava questa, era all'interno di un disco che io possedevo, Buon compleanno Elvis, e in quel momento pensai, beh, come dice Ligabue, Dio, hai un attimo per me, per favore, perché le cose non vanno molto bene, avrei bisogno di parlarti, in privato.
Fino all'ultima nota Ligabue, stiamo parlando con Marco De Domenico, la sua parola infrangibile che abbiamo declinato in vari modi, siamo andati a perlustrare varie stanze della sua vita, non tutte perché ci vorrebbe penso una trasmissione di 8 ore Marco, però parlavo questa mattina con qualcuno che ti conosce, descrivendoti ha detto: Marco è una persona che ha fame di vita. Ti riconosci in questa descrizione, in questa fotografia?
Soprattutto ho fame, come si intuisce dal mio aspetto. No, però è vero, io sono uno che la vita l'ha sempre sbranata, e soprattutto credo che uno dei motivi principali per cui mi sveglio volentieri la mattina è la curiosità di vedere quello che capiterà in quella giornata, e normalmente ci azzecco, nel senso che questa curiosità è quella che mi tiene in vita, altrimenti guarda, non credo, Natascia, che avrei molti motivi per affrontare la giornata. La curiosità e la vita me la mangio a colazione.
Te la mangi a suon di?
Musica, direi, sì, arte in generale, arti uditive in prevalenza piuttosto che visive. Io mi vanto di avere orecchie molto più grandi dei miei occhi, e proprio voglia di avventura che vado nel complesso accercandomi un po' in ogni angolino, che sia poi una specie di istinto autodistruttivo, lo accetto, però comunque devo vivere tutto quanto fino in fondo, questo sì. E me la sto cavando.
E senti, fino a qua, so far, come si dice in inglese, a livello anche di conquiste, no? Abbiamo sentito la tua vita è stata costellata da vari inciampi, dove però ti sei rialzato anche se con una gamba sola, però l'hai fatto, hai trasformato, sei andato avanti con coraggio, con costanza. Quali sono, diciamo, quei grandi, diciamo, soddisfazioni che hai nel tuo zainetto, che ti permettono di essere qui oggi, di parlare con me, di aver sì. scritto un libro dove, tra l'altro, è vero, c'è Carlo, che però comunque è Marco, dove tu racconti, no, la sua vita.
Sì, allora ci sono stati dei grandi successi professionali nella mia storia artistica, insomma, l'essere diventato a soli 25 anni voce ufficiale di un grande network radiofonico privato, televisivo italiano, ma sono stato e sono voce di rete ufficiale di diverse emittenti, sono in onda con molte pubblicità, insomma, sia sulle reti Mediaset che Rai in Italia, e poi è arrivato l'insegnamento. Una quindicina d'anni fa ho imparato a insegnare, che non era così scontato come pensavo, e ho concorso a sfornare tanti bravi artisti che oggi sono artisti, dei bravi voice talent. E quindi, se la domanda è se posso considerarmi soddisfatto, sì, totalmente appagato dalla mia carriera professionale. Vorrei ancora, sono sempre in attesa del contratto della vita, quella cosa che mi svolti in maniera definitiva e conclusiva. Ma mi piace aspettare, secondo me è molta della fascinazione della vita è nell'attesa di qualcosa. E quindi, ed è uno dei motivi appunto perché mi sveglio al mattino, la curiosità, vediamo chi mi chiamerà oggi o quale email riceverò. Perché guarda, è così, tu ti svegli, giri a destra, succede un fatto, giri a sinistra e ne accade un altro. Quel fatto sarà monumentale nel resto dei tuoi giorni. Con me ha sempre funzionato così. Voglio dire, trovami un motivo migliore per non svegliarmi al mattino di buon umore. Questo per me lo è.
Ti senti una persona fortunata, un essere umano fortunato, che ha scampato qualcosa?
Sì, ho scampato una cosa grandissima. Beh, insomma, nell'incidente in moto non sono morto. Quando poi 2 anni dopo, per una combinazione, non sono andato a fare la camera iperbarica, questa si è incendiata e sono morte 17 persone, per la quale mi porto dentro un senso di colpa enorme, oltre che appunto di essere sopravvissuta a questa tragedia che è avvenuta nell'ottobre del 97. Poi ho fatto un bypass gastrico per perdere peso nel 2014, come sempre come tutte le altre cose è andato malissimo, sono finito in rianimazione in setticemia, sono rimasto intubato un semestre e sono sopravvissuto. Quindi insomma, di motivi per essere felice di esserci ce ne sono tanti, ecco. Sì, è una gincana, è un super G, tutte le porte le ho centrate però poi sono arrivato in fondo, ho fatto anche il tempo, per cui sono contento.
E senti, mi ha colpito una frase, la cito, che ho letto nel tuo libro, dove tu incontri il tuo terapeuta e lui a un certo punto ti dice: si accorga del dolore degli altri. Dopo tutto, sì, quello che mi hai appena detto, quindi uno potrebbe dire: caspita, no? Quante che ne ha vissute Marco, no? E poi magari scatta anche questa cosa, poverino, no? Questa cosa un po' gli occhi della compassione. Eppure il tuo terapeuta ti dice: si accorga del dolore degli altri.
Questa è la spiegazione scientifica di quello che dicevo prima, che non è così facile rapportarsi con uno come me, perché una persona che non è empatica e che fa fatica ad accorgersi del dolore degli altri, come nel mio caso, perché è troppo concentrata a provare il proprio dolore personale, sarà una persona sul piano della compagnia abbastanza disfunzionale, cioè difficile da gestire, ed è il motivo per cui non biasimo nessuno che sceglie di salutarmi, di lasciarmi lì. A me sta bene, è parte secondo me del mio percorso. Si accorga del dolore degli altri. Dottore, ci provi lei ad accorgersi del dolore degli altri? Io faccio molta fatica, ho la vista cortissima da questo punto di vista. È connaturato in me.
Forse perché ci rende fragili, no? Accorgersi del dolore degli altri. A proposito della parola che hai portato, infrangibile.
Infrangibile. Cosa vuole essere, Marco? Frangibile o infrangibile? Frangibile è più romantico, nostalgico, più in asse con il mio temperamento. Dai, voto per frangibile, dai.
Marco De Domenico, io direi che ci possiamo congedare, e questa canzone è stata scelta appositamente per te, visto che insomma hai fame di vita, non ti vuoi annoiare o non ti piace annoiarti, correggimi se sbaglio, non potevamo non mettere Jovanotti con Non m'annoio. La quoti?
La quoto, la adoro, ero innamorato di Jovanotti quando ero ragazzo, questo pezzo lo so a memoria, è del 92 credo, l'ascoltiamo.
Marco De Domenico, grazie, ricordo il tuo libro, Ci penserò domani.